studentessa universitaria, triste e solitaria, nella tua stanzetta umida. Ripassi bene la lezione di filosofia e la mattina sei già china sulla scrivania e la sera ti ritrovi a fissare il soffitto, i soldi per pagare l'affitto te li manda papà.
E bentrovati ad Obbligo di Frequenza, oggi parleremo insieme al mio ormai co-conduttore
carico come un mollettone oggi
e il nostro ospite di giornata Patrick Vernuccio, laureato in storia all'Università di Messina, della Seconda Guerra Mondiale, per la gioia di tutti quanti gli studenti che ci ascoltano e che dovranno fare gli esami, perché per quel che mi ricordo io la Seconda Guerra Mondiale era la seconda più gettonata per gli esami, da portare agli esami, la prima era la Prima Guerra Mondiale. Dunque, considerando anche la situazione geopolitica mondiale, mettiamola così, lascio la parola al mio caro co-conduttore che ci illustra la situazione.
Beh, allora, la situazione è parecchio complessa per un motivo molto semplice. Da un lato abbiamo una repubblica oligarchica che si sta facendo sentire e soprattutto ha anche gli strumenti per farlo e ha una sua tradizione che secondo me andrebbe anche rispettata, e dall'altro lato invece si collocano due blocchi, anzi il blocco americano e il blocco europeo. E il blocco europeo è, credo che sia ormai un cadavere, ma credo che lo sia sempre stato, credo sia più che altro un aborto l'Unione Europea, lo stanno dimostrando soprattutto adesso. E poi c'è il blocco americano invece, nel quale vi è il presidente Biden che questa volta ha giocato una carta che è super efficace, riprendendo un termine dei Pokémon,
Gigino Di Maio.
No, dopo il disastro a Kabul, una seconda Saigon praticamente, cosa ha giocato come carta? Ha giocato il fatto che lui ha incominciato a estrarre il gas, lo shale gas, che è una nuova tecnologia per estrarre il gas in maniera più qualitativa e più quantitativa, senza rispetto dell'ambiente però, quindi viva Greta Thunberg in questo caso, e porterà questo gas con delle navi gasiere direttamente in Europa. Ecco perché si sta giocando e spinge tanto per le sanzioni, perché le sanzioni colpirebbero innanzitutto l'approvvigionamento del gas europeo proveniente dalla Russia, così che l'Europa dovrà in un modo o nell'altro alimentarsi con l'America, tramite l'America, e quindi spendere molto di più.
Lo facciamo da 80 anni forse.
Ma col gas non tanto ancora, col gas parla con la Spagna o il Portogallo magari, però qual è la questione?
Parli di due stati proprio di quelli, Spagna e Portogallo.
Qual è la questione fondamentale? Che si sta cercando di creare anche un'egemonia energetica che ancora non esisteva da questo lato, perché più che altro l'Italia, o meglio ancora l'Europa, cercava di approvvigionarsi più dal sud e dall'oriente europeo, e quindi Biden non ha nessuna intenzione, io lo capisco benissimo, di schierare truppe o cercare di fare altro rispetto a quello che invece si parla in Europa, perché dall'Europa invece si è passato dai gessetti colorati e dagli striscioni direttamente all'intervento armato. Quindi questa è la grande
panoramica. Questa qua è la normale procedura degli europei, devo dire. Normalmente lo era anche degli americani, cioè gli americani partono da George Washington per passare da Eisenhower per arrivare a Biden. Di conseguenza, vabbè,
una bella iperbole, diciamo.
Sì, una decadenza di quelle numero uno, direi. Però dico, ce la possiamo giocare pure con questa. Poi ripeto, con Gigino Di Maio, dico quasi quasi Macron, ma con Gigino Di Maio, vabbè. Per non parlare del caro ministro, il primo ministro inglese, che anche lui, cioè passiamo da gente del calibro di Smith per arrivare a, passiamo da Winston Churchill, che quasi quasi ancora si può salvare, per arrivare a Johnson. Passiamo anche dalla Thatcher, voglio dire,
quello era un primo ministro. L'iperbole dei due cugini, diciamo, gli inglesi e gli americani, però già è insito nella loro natura, ecco.
Certo,
assolutamente.
Dunque, parlavamo della Seconda Guerra Mondiale, anche quella inizia con un'invasione.
Sì.
Anche se ormai si sta rompendo la tradizione, come si diceva.
Si è rotta la tradizione, sono molto contrariato di questa cosa.
Già, perché la Polonia è ancora dove si trova, è ancora in pace, e questo fatto non va bene. No, vabbè, a parte gli scherzi.
Mi dissocio per la comunità polacca che ci ascolta.
Io mi ricordo una cosa dei fantagenitori una volta, no? Che c'era in una puntata, praticamente, si libera un genio, il genio a un certo punto si stanca e dice: io vado a invadere il Canada perché sono stati troppo in pace quelli là. Testuali parole. Detto questo, dunque, la seconda guerra mondiale inizia il famoso 3 settembre del 39. Mm-hmm. Correggimi se sbaglio.
Due giorni prima. Vabbè, facciamo il primo settembre.
Vabbè, il 3 settembre dichiara guerra all'Inghilterra.
All'Inghilterra, ma già quello che accade.
Vabbè, ma la Polonia non conta.
Non fa secondo punto. Me, a parte ogni scherzo, la seconda guerra mondiale comincia a Stresa. Nel 35 non comincia.
E allora facciamo una bella cosa, dai, mandiamo la canzone e poi,
esatto, e poi parliamo di Stresa.
Esatto. Tornati ad Obbligo di Frequenza, stavamo cominciando a parlare della seconda guerra mondiale. Stavolta, caro Marco, non ci sono tre cuginetti che si scannano tra di loro. Il che mi dispiace, perché era una storia interessante quella delle tre cuginetti che giocavano assieme a fare i soldatini.
E poi
hanno giocato lo stesso a fare i soldatini con la vita delle persone. Esatto. Detto questo però, tu ci parlavi della prima, la seconda guerra mondiale inizia nel 35 secondo te, come mai?
Sì, allora innanzitutto dobbiamo partire da un tempo ancora più indietro, ovvero dal 18-19, dopo i diktat di Versailles, come vengono chiamati da parte della storiografia, perché... Innanzitutto con i lavori di Stresemann, ministro famosissimo, ministro degli esteri tedesco, un ruolo fondamentale.
Che io non so pronunciare mai. No,
Stresemann, semplice.
Sì.
E quanto è avvenuto per l'appunto a Versailles con l'ingerenza inglese e francese hanno successivamente portato prima a Locarno nel 25, dove si è cercato, famosissimo lo spirito di Locarno, nel quale si è cercato di dare un certo assetto di pace, una politica di appeasement, di pacificazione.
Mi ricorda qualcosa?
Assolutamente. Questo spirito però di Locarno del 25 non ha sortito gli effetti sperati per due motivi. Uno era quello francese, lo spirito francese che temeva fin troppo un'altra ingerenza tedesca nei loro confronti, e poi per l'appunto lo spirito tedesco di revanchismo, perché la classe, l'elite militare, l'elite politica tedesca faceva parte di quello che era tutta una serie di personaggi, di persone, di uomini che hanno fatto parte attiva nella prima guerra mondiale e che quindi erano generali, ufficiali, soldati, quindi una parte che ha fatto la storia nella Germania di una guerra persa senza perdere un centimetro di terreno. Quindi il refascismo, soprattutto per quanto riguarda personaggi come von Hindenburg, che dopo Locarno salì al potere in Germania, era troppo forte. Quindi cosa è successo? La miopia dell'Inghilterra, anche quella francese, ma soprattutto quello che è nato in Germania nel 1933, che affonda le radici in tempi ancora più indietro, hanno portato a Stresa. A Stresa cosa si è voluto fare? Si è cercato di rinnovare quello spirito di Locarno che è mancato. Però, se già mancava ai tempi, come si poteva rinnovare in quel momento? Era praticamente impossibile. In un modo o nell'altro si cercò di trovare un equilibrio grazie alla presenza del garante Italia, perché l'Italia è stata garante sia a Locarno che a Stresa, giocando un ruolo sia di partecipante attivo che di partecipante passivo. Soltanto che talmente era forte, è stata forte l'ira di Mussolini nei confronti delle sanzioni che poi li fecero dopo l'impresa etiopica, che lo spirito di Stresa, adesso possiamo definire di così, è andato poi barbaramente perduto. Proprio perché la miopia dei paesi dell'intesa, definiamoli in questo modo, l'ingerenza di volere un impero da parte di Mussolini, hanno portato poi a un decadimento verso l'aquila nazionalsocialista, verso Hitler, il quale non godeva di un particolare spirito a livello di politica estera. La sua era l'imposizione di una Weltanschauung, cioè nel senso conquistare lo spazio vitale, il Lebensraum, chiamato così in tedesco, e poi successivamente la guerra per il dominio totale. Non era certamente appoggiata da Mussolini un'idea del genere, è famosissimo il suo antigermanismo, però la miopia di queste potenze, Inghilterra e Francia, ha portato Mussolini a consegnarsi direttamente dalle braccia di Hitler.
E la serie, se non posso stare con uno, almeno sto con l'altro.
È partito da un ruolo di maestro, perché lo si legge anche in articoli di giornale, anche nello stesso Mein Kampf, che Hitler vedeva Mussolini come un maestro, come un mentore. Poi però, a un certo punto, complice soprattutto la mancata preparazione militare, Mussolini è diventato il subalterno di Hitler, e questo ha condotto agli effetti che poi noi abbiamo ovviamente studiato, ma andrebbero approfonditi.
Ma invece di questo personaggio, di Mussolini, così come di Stalin, ne parliamo, io direi, con Patrick, sì. Perché dico, della Francia e della Germania hai già abbondantemente parlato tu, io con lui parlerei sia dell'Italia che della Russia, che sono le altre due protagoniste e semi-protagoniste della seconda guerra mondiale, perché l'Italia io penso che non passa per le protagoniste, e meno male. Comunque, tu che cosa ci vuoi dire, diciamo, sull'Italia, sulla Russia? Non so, vuoi cominciare dalla Russia, vuoi cominciare dall'Italia?
Beh, cominciamo dalla Russia, perché tra l'altro in Russia succede quello che poi porta alla happy ending della seconda guerra mondiale, mettiamola così, nel senso che, memore sempre del fatto che la storia non insegna mai nulla di buono, l'operazione Barbarossa. Nel 1941 Hitler decide che il patto Molotov-Ribbentrop è carta straccia. Due anni, 23-24 agosto, si firma nel 1939 il patto fra Vyacheslav Molotov e Joachim von Ribbentrop di non belligeranza fra Germania e Russia, e due anni dopo lui attacca l'Unione Sovietica. Perché? Innanzitutto perché
non aveva imparato la storia di Napoleone.
Non solo, innanzitutto perché si rincorrevano voci incontrollate che la Russia non fosse militarmente preparata e attrezzata quanto la Wehrmacht tedesca. Vero, però la Russia aveva due importanti fattori, due frecce al suo arco: uno, la determinazione, e la vedremo dopo; il secondo,
quello che ha battuto Napoleone.
Non solo, il sistema di produzione è probabilmente più massiccio e funzionale di tutta l'Europa nel XX secolo. Nulla era in grado di poter riprodurre la forza industriale russa, sovietica, nulla.
Ascoltami, padre, che ne discutiamo subito dopo questo brano musicale.
Che cosa vedi se ci guardi bene? Le nostre anime fatte di neve. Se chiudi gli occhi immagini il cuore come un beat. E quante facce che non hanno nomi, qualcuno litiga coi butta fuori. Ancora un altro sabato, coi bicchieri sul cofano. Tiro sul volume che non sento me. A Torino il cielo sembra cenere. C'è qualcosa della notte che somiglia alla mia casa. In mezzo a vetri e luci led, stringersi ancora e smettere.
fare un respiro, lasciarsi perdere e poi piangere dentro una macchina con la musica elettronica. Piangere la casa ipnotica, come vorrei stare a tu rave, mi lancerei in orbita. Vado a tempo con le ombre, sguardi appesi, mani rotte. Eppure sono un po' felice, ma non lo so come si dice. Sono sempre io distratto, e mi dispiace. Tiro sul volume che non sento me. A Torino il cielo sputa lacrime, a negare lentamente. È la notte che mi chiama, in mezzo a vetri e nuvole. Scegliere di non scendere, dammi un respiro, lasciami perdere. Piangere dentro una macchina con la musica elettronica. Piangere la casa ipnotica, come vorrei stare ad un rave, mi lancerei in orbita. Aspetto la mia alba, il tempo non si ferma, gli specchi si appannano, gli occhi si sciolgono. E poi piangere dentro una macchina con la musica elettronica. Piangere la casa ipnotica, come vorrei stare a tu rave nel 96.
Riprendiamo sulle frequenze di Radio Milazzo, i 100 MHz, ormai classici, famosi per obbligo di frequenza, con un feticismo, il feticismo di Patrick nei confronti dei nomi russofoni. Prima ho sentito, prima ho sentito un Molotov pronunciato in modo spettacolare, e per questo vi faccio
tipo Popov.
Popov. E vorrei riprendere per l'appunto il discorso dove avevamo lasciato la questione della produzione e soprattutto per quanto riguarda l'arrivo delle truppe tedesche, non solo, sul confine russo.
Sì, diciamo che era un attacco che non si aspettava Stalin. Addirittura si dice che Stalin, dopo la notizia dell'attacco, ebbe un crollo nervoso e pianse due giorni in camera, da grande leader. Però il problema è che effettivamente fu un attacco a sorpresa e che i sovietici non avevano assolutamente preventivato, al che addirittura i primi giorni furono tremendi. Si parlò di interi reparti sbaragliati, difese letteralmente mandate allo sbando, e non solo. La Germania guadagnò qualcosa come 10-15 km di terreno al giorno, che moltiplicati per 20 giorni fecero capire come il fronte orientale presto diventò il fronte più grande di tutta la guerra, perché si parlava di ben 6 reparti Wehrmacht in uno spazio che va dal confine baltico fino al confine meridionale. Addirittura a sud le truppe del generale von Paulus arrivarono quasi a più o meno circa 10 km dall'attuale Donbass in un mese. E fare tutta l'Ucraina in un mese ai tempi non era facilissimo. Non che lo sia adesso.
Vabbè, però stiamo parlando della Russia, giusto? Sì, perché sì. Perché gli reparti squagliati mi sembrava più l'Italia. Scusate.
No, anche perché la resistenza ucraina è stata quella più famosa.
Esattamente. Però tuttavia Stalin era abbastanza sicuro che la guerra fosse recuperabile, e talmente ci ha creduto che alla fine effettivamente i tedeschi rallentarono, anche perché arrivò il più grande nemico di tutti quelli che hanno invaso la Russia nella loro vita, vale a dire il freddo.
Tranne Gengis Khan, si intende, lui c'era riuscito.
Perché lui è arrivato dall'altra parte, allora al freddo al caldo.
Perché lui era scaltro.
Esatto, esatto.
Ha preso la corrente alle spalle.
Anche perché
bisogna essere scaltri in queste cose.
Anche perché, dato che ai tempi il cambiamento climatico più o meno non esisteva, o perlomeno era molto limitato, l'inverno ai tempi arrivava già ad ottobre in Russia.
Eh sì, perché Napoleone ordina la ritirata il 12 di ottobre, voglio dire.
Quindi già a ottobre le truppe tedesche si ritrovano ad avere problemi di rifornimento, problemi di carburante, perché nessuno gli aveva detto ai generali che il carburante arrivava dalla Russia e che con la Russia attaccata avevi problemi di carburante.
quindi... sempre perché chi attacca è sempre molto intelligente.
Esatto. E quindi dissero, fu una grande frase, e mo che famo? E mo che famo?
Mo che se fa?
E quindi si creò quello che viene chiamato appunto Pantano Orientale, nel senso che le truppe diventò quasi una guerra di posizione. E alla fine, per tutto il 41/42, i sovietici riuscirono a resistere tranquillamente. Nel frattempo Stalin, che nel frattempo si era ripreso, aveva un attimino ripreso coscienza di sé, radunò i suoi migliori generali, fra cui Reznev, importante, e soprattutto il generale Alexei Eremenko, che torneremo, che torneremo dopo a far capire.
Senti il feticismo per i nomi russi, potentissimo.
Esatto. Come è noto anche che nemmeno uno di questi io lo saprei pronunciare, però va bene.
Anzi, voglio sorprenderti, Alexei Dmitrievich Eremenko.
Va bene, ok.
Lo abbiamo perfettamente
capito. Che al mio padre che al mercato mio padre comprò.
Ecco, e cominciò a creare un'operazione che avrebbe avuto seguito qualche mese dopo.
E invece parliamo un pochettino dell'Italia.
Qua ci subentriamo in un argomento un po' particolare, scottante, anche perché vuoi far parlare l'Italia,
allora,
a me?
Aspetta un secondo.
Sei proprio sicuro di questo?
Discutiamo di una cosina, ok? L'Italia non aveva la più pallida intenzione di entrare in guerra, questo ormai era abbastanza assodato.
L'Italia era in guerra perché, per sbaglio.
Anche perché io ho visto una cosa, cioè da Alessandro Barbero si nota tantissimo, perché lui poi riesce a farti studiare storia come niente fosse. Però ad esempio c'è una lettera che i tedeschi chiedono l'appoggio italiano e Mussolini risponde con un papello di cose dicendo praticamente: guarda, a noi per entrare in guerra serve questo, questo, questo e questo. Pur di non entrare in guerra, Mussolini mandò le cose che servivano nei 5 anni a seguire. Quando il ministro degli esteri si vide arrivare questa lettera, disse: scusate, ma quando vi servo tutta sta roba? E lui rispose: subito! Dice: ok, datemi il tempo di trovarle. Ci impiegarono un anno, ma alla fine quelle cose arrivarono. A quel punto Mussolini non poteva più trovare scusanti per andarsene. Però dell'Italia, anche di questo, discuteremo dopo di questo brano musicale.
Che pure un alieno la impara. E mi piace, mi piace, mi piace che non mi sento più giù. Mi piace perché sai di te, di quando ballavi per strada. E mi piace, mi piace, mi piace anche se non ci sei più. Ultimamente dormo sempre anche se non sogno, senza like, con il file sul divano. Se dormi troppo poi ti svegli morto.
Sono d'accordo.
Quindi dove andiamo? Dove si balla? Fottitene balla. Tra i rottami balla. Per restare a galla. Dai, metti la musica dance, che tremano i vetri di casa. E la sente, la sente, la sente anche un parente di giù.
Ciao, mio figlio.
Tanto domani non lavoro e dormo tutto il giorno. Ciao, che fai? Quanto stai qui a Milano? Ma se ci scopre tu sei un uomo morto.
Sono d'accordo.
Noi glielo diciamo. Dove si balla? Tra i rottami balla. Per restare a galla. Negli incubi mediterranei. Che brutta fine. Fermi al confine. La nostra storia che va a farsi benedire. Ma va a capire perché si vive se non si balla.
Finalmente ho 40 anni ed ho ancora fame. Io non parlo col mio cane, ma c'è un bel legame. E sto anche vedendo una, sono già 3 sere, per ora mangiamo assieme, ma promette bene. Non si può fare la storia se ti manca il cibo. Tu mi hai levato tutto tranne l'appetito. Ogni tanto in lontananza sento ancora musica che fa pa parara parara pa pa.
Pa parara parara pa pa. Pa parara parara pa pa.
Allora, rientriamo sulle frequenze di Radio Milazzo parlando dell'Italia, l'Italia della vittoria mutilata, anzi dalla vittoria mutilata fino alla Seconda Guerra Mondiale, cercando di fare ovviamente un grande sunto di questi quasi 20 anni, anzi più di 20 anni.
Ta 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 ta, ed ecco il riassuntozzo di Marco Spada.
Questa volta non ho un riassunto datato, ma cerco di...
Non è il riassunto di Ciccio,
quello è più leggendario, ha un'aura mistica attorno. Dicevo che dalla vittoria mutilata, quindi dalla prima guerra mondiale in poi, in Italia vi sono dei bollori, definiamoli così, di stampo nazionalista, che porteranno poi a quella che è stata l'invasione, o meglio la presa di Fiume, la leggendaria presa di Fiume di D'Annunzio. E molto spesso si fa un errore, si pensa che il fascismo sia nato a Fiume, non c'è cosa di più sbagliato, perché la Carta del Carnaro, famosissima, scritta da Alcide De Ambris, la quale era una costituzione libertaria, non c'entrava assolutamente nulla col fascismo, ma è stata più che altro l'anima della presa di Fiume ad aver dato una certa spinta, una scintilla affinché il fascismo potesse nascere. D'altronde non dimentichiamoci, il fascismo è nato dal socialismo, perché Mussolini era all'interno del Partito Socialista Italiano. Inoltre, qual è la questione fondamentale? Ne abbiamo parlato già nella scorsa puntata con una domanda, ovvero della facilità con la quale il re aveva dato il posto a Mussolini, eccetera, cioè il potere a Mussolini. La marcia su Roma è stato un altro di quegli eventi talmente difficili da leggere, soprattutto per la storiografia. Prima si era parlato di una presa militare, successivamente si è ridimensionata con alcuni studi, ad esempio la cito, di Giulia Albanese dell'Università La Sapienza di Roma, nella quale si è parlato del fatto che la marcia su Roma non si è fatta in strada nei quartieri di Roma, ma bensì nei salotti del Quirinale. Su questo potremmo dedicare una puntata intera, e quindi cerco un attimo di lasciare. Sì, io la dedicherei. Andiamo avanti. C'è lo spirito moderno,
ce l'abbiamo già sistemate le puntate.
Niente, mi sta osteggiando, mi censura. E andando avanti, dicevo che dopo la marcia su Roma comincia piano piano prima l'esperimento del fascismo di stampo liberale, ma da quando poi subentreranno le prime leggi, ma soprattutto i fascistissime, ecco che il fascismo passa dal primo esempio del fascismo diciannovista, così definito, a quello che è il fascismo dell'autarchia, il fascismo autarchico, quello anche del corporativismo.
Sai, Montanelli parlava di Mussolini, però parlando di Mussolini parlava del fascismo, sì, in generale, no? Distinguendo tre Mussolini, e io voglio prendere proprio quella divisione che faceva, sì, lui. Lui distinse il primo Mussolini, cioè il Mussolini temperato, tranquillo, cioè il restauratore, che è quello che dura praticamente dagli anni 20 fino al 25-26. Poi accadde a Mussolini quello che succede sempre a chi amministra per troppo tempo un potere pressappoco assoluto, cioè perse il senso della realtà. Lui, che era stato un tempista, eccetera, eccetera, si ritrovò praticamente a essere totalmente scollato dalla realtà. E cosa accade in quel momento? Diventi praticamente il dittatore che poi tutti conosciamo. Infine divide il terzo Mussolini, che è il Mussolini, scusami il termine Marco perché so che questa parte qui a te piace tantissimo, il Mussolini patetico di Salò, cioè quello che vive nei ricordi di cos'era stato il fascismo fino a pochi anni prima,
sì,
capito? Questa è la divisione che crea Montanelli e che io penso che di meglio non si potrebbe trovare.
La divisione di Renzo De Felice la trovo più adatta, ma Montanelli non era certamente uno storico. L'acume di Montanelli si basava più che altro sulla sua preparazione giornalistica. Renzo De Felice, attenzione, De Felice tesserato al Partito Comunista, ma è stato secondo me il più grande storico del periodo fascista, e per l'appunto la sua biografia su Mussolini, divisa nei vari periodi storici con i suoi aggettivi, Mussolini l'alleato, uno dei più importanti, secondo me è la ricerca storica più importante che abbiamo. Certo, Montanelli, non dimentichiamoci che proveniva dall'esperienza in Etiopia e quindi aveva scritto ha scritto anche Io e il Duce, un libro importantissimo che parla del suo rapporto con Mussolini. Quindi quando si parla, secondo me, spesso di come è cambiato il paradigma politico societario in Italia, bisogna sempre rifarsi anche alla politica estera, come dicevo prima, perché il cambio di atteggiamento di Mussolini nasce da una volontà di egemonia inglese. Molto spesso si confonde la politica di appacificazione da parte dei due fratellastri Chamberlain, e spesso si dimentica il fatto che l'Inghilterra, soprattutto con le sanzioni, perché il turning point, il punto di svolta, avviene quando l'Inghilterra impone le sanzioni. Sanzioni che alla fine non hanno combinato nulla di che a livello economico, solo piccoli disguidi, definiamo così.
Ogni riferimento è puramente casuale.
Assolutamente, ne parleremo, cioè, perché c'è una sanzione poi che è meravigliosa e ne devo assolutamente discutere. Dicevo, non hanno creato a livello economico chissà che cosa, però sono stato ovviamente un segnale particolare nei suoi confronti. Nei confronti soprattutto di una campagna coloniale, poi venne definita impero, vabbè, impero tra virgolette.
Vabbè, ormai si utilizza spesso sto titolo.
Sì, c'era un impero in Italia, ma tanto
nessuno
tempo
lo conosceva.
E anche stesso quando il Gran Consiglio del Fascismo diede la possibilità a Mussolini di equiparare praticamente i suoi poteri al re, allora Mussolini disse: vabbè, lo nominiamo imperatore d'Etiopia, eccetera, eccetera. Erano soltanto delle manovre propagandistiche e politiche che hanno portato a quello che hanno portato allo stesso Mussolini, che alla fine voleva in un modo o nell'altro controbattere a quello che era l'egemonia inglese, semplicemente conquistando il Corno d'Africa. E dato che dobbiamo assolutamente parlare delle sanzioni, poi della terza guerra, non tanto mondiale ma orientale per ora, perché
vabbè,
siamo lì circoscritti,
di questo lo faremo dopo della puntata, mettiamo
va bene, niente, ci censura un'altra
no,
volta.
Vabbè, lo faremo alla fine, stiamo andando alla seconda guerra mondiale. Poi Patrick, ringraziando Dio, in questo riassuntozzo ancora non ha detto una parola, quindi
arriverà dopo questa canzone, arriverà il suo turno. Beh, this is a dark parade, another rough patch to rain on, to rain on. I know your friends may say this is a cause for celebration. Hip hip hooray, love. Photographs and sepia tones, so still the fire's barely fighting the cold. Alone. There are times when I can feel your ghost, just when I'm almost letting you go. The cards were stacked against us both. Stacked against us both, I will always.
l'ennesimo caffè ci ritroviamo di nuovo qui a discutere della seconda guerra mondiale. Dunque parlavamo di io parlavo di Montanelli, lui faceva il riassuntozzo.
Lui
lui con la V.
Detto questo, praticamente allora
avevamo lasciato i tedeschi al freddo e al gelo dell'Unione Sovietica
e continuiamo a lasciarli
e li ritroviamo al freddo e al gelo,
perché abbiamo ritrovato i tedeschi al freddo e al gelo, gli italiani nel caldo d'Africa. In tutto questo non abbiamo ancora parlato della Francia che la Francia, come al solito, come ha fatto già prima,
si è arresa.
Vabbè, si è arresa, fino a quello lì ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, dico. Ma soprattutto come si è arresa, cioè si è fatta fregare due volte alla stessa maniera, come se la prima volta non gli è bastata praticamente. Cioè come invade, cioè la Germania come fa a invadere la Francia? La Francia che, ricordiamo, credeva di essere l'esercito più forte del mondo fino a quel momento, le ultime parole famose. La Germania, allora, all'inizio della guerra, la prima cosa che fa è invadiamo il Belgio, non sapendo che cosa dovevano fare, invadiamo il Belgio. Però qui faccio notare la resistenza del re del Belgio, il quale ordina immediatamente di aprire le dighe, di distruggere le dighe cioè inondare praticamente il Belgio e i Paesi Bassi, fondamentalmente. Tutto questo per quale motivazione? Perché sperava di spingere l'esercito tedesco un pochettino più indietro per tentare di organizzarsi. Il problema è che l'esercito tedesco era già arrivato in Francia in quel momento. Piccolo problema tecnico.
I belgi sempre con grande tempismo entrano nelle questioni internazionali.
Quando succedono queste cose sono eccezionali proprio. La Francia riesce, cioè non riesce a fare niente, perché la Francia viene conquistata a tempo record. Però faccio notare una cosa, che Hitler, per tentare di portare dalla sua parte fondamentalmente alcune persone francesi, fondamentalmente
per compassione che per reale utilità,
infatti, cosa combina? In piena notte a Parigi si vede una carrozza funebre arrivare scortata da soldati, nessuno ne sa niente, e arrivare fino al Pantheon di Parigi. Che cosa c'è lì dentro? Tanto perché ritorniamo nella mia parte di storia preferita, perché di questa qui, ringraziando Dio, non ne ho l'idea. Che cosa c'era dentro quella bara? C'era un piccolo feretro di un ragazzo di 21 anni. Chi era questo ragazzo di 21 anni? Il figlio di un grande personaggio storico francese, cioè era Langion, come si chiama, correggetemi il francese perché io non lo conosco. Langion, cioè praticamente era il figlio di Napoleone Bonaparte. Napoleone ha sempre amato il figlio e voleva effettivamente che il figlio diventasse imperatore e che venisse seppellito a Parigi. L'unico che riesce a fare una manovra del genere è Hitler. Fermo restando un'altra cosa, perché Hitler riesce a fare una cosa del genere? Perché sia l'Austria, dove era seppellito Napoleone II, chiamiamola così, che Parigi erano diventati territorio tedesco. Quindi non ha fatto altro che spostare da una città all'altra del suo territorio una bara. Però faccio notare che lo fece in gran segreto, cioè quello lì fu, tanto per capirci, il regalo, lo fece passare così, che Hitler fece alla nazione. Ma ritorniamo alle questioni di guerra. Giusto, l'esercito francese ormai è distrutto, gli inglesi hanno praticamente bombe come se fossero praticamente pasta fresca. Questo qui, sempre per ritornare al riassuntozzo della seconda guerra mondiale.
Philippe Étienne si instaura senza alcun senso a Vichy, perché doveva dare idea che
l'Italia in quel momento che cosa fa? Decide di entrare in guerra. Contro chi si butta?
Contro la Francia?
No! Contro l'unico stato che fondamentalmente non gliene frega niente nessuno e continua a non fregare niente nessuno. E tra l'altro riesce a perdere persino lì, quindi facciamo notare anche questo, la capacità dell'esercito italiano in quel momento.
E ce ne sarà anche una piccola chicca per dopo, perché siamo stati anche in Russia.
Vabbè, quello lì lasciamo. Comunque si bulla contro la Grecia. pensando di riuscire a, perlomeno a conquistare la Grecia. Non ci riuscirà mai, naturalmente.
Sono dovuti intervenire i tedeschi pure in quel caso.
Certo.
Quindi, con la divisione di Guderian, dicendo, vabbè, ora vi insegno un attimo. Faccio
come si utilizza un'arma.
Contro una nazione che aveva sulla guerra due governi che la pensavano in maniera diametralmente opposta e che sarebbe entrata in guerra civile due anni dopo, proprio perché sono intervenuti in guerra quando si stavano semplicemente difendendo.
Va bene, allora, parlane tu di questo.
Allora, premessa che la Grecia non si aspettava che attaccasse l'Italia, proprio tanto perché a nessuno fregava niente della Grecia,
e continua a nessuno
esatto, al solito la Grecia aveva i battibecchi con la Turchia, che vabbè, al solito.
Faccio notare un'altra cosa, però parliamo un pochettino della famiglia reale, sì, italiana, perché si sono ritrovati all'interno di una guerra anche loro. Dico, i nostri radioascoltatori qualche giorno fa, come ha ricordato Marco, hanno fatto delle domande sulla famiglia reale italiana, perché il re ha concesse al popolo di Mussolini, cioè a Mussolini,
perché non
di prendere
non firmò lo stato
d'assedio. Stato d'assedio, fondamentalmente, perché Mussolini di punto in bianco riuscì a diventare chi era. Facciamo notare una cosa fondamentale, che il re d'Italia, io lo dico perché sono... Scusatemi, voi siete laureati in storia, io studio giurisprudenza, qualche cosina penso di saperlo. Dico, lasciatemi questo momento. Allora, Mussolini, la prima cosa che fa, tanto per capirci, è togliere al re tutti i poteri se non la rappresentanza. Faccio notare una frase che disse a Hitler, Mussolini che disse a Hitler o al ministro degli esteri tedesco, ora non ricordo chi, gli disse testuali parole: lo teniamo lì perché così abbiamo il contentino per tutti. Però... nel momento in cui al re viene elevato il potere di nominare i senatori e il potere di essere, cioè il potere che viene dato al maresciallo d'Italia, cioè il comando supremo delle forze armate, in quel momento il re non era altro, diventato nient'altro che un burattino nelle mani di Mussolini. Comunque, della famiglia reale italiana, della famiglia reale inglese e di tutte quante le altre famiglie reali che si decidono di non schierarsi in guerra, tipo quella spagnola, tanto per capirci, ne discuteremo.
Cambiano le lune ma non gli occhi che ho preso da te. Sbocciano le rose per noi, resta ancora un po' perché prendo la tua salute immersa tra le cose che mi parlano di te. Nostalgia che lascio dormire sull'occhiaio, so che tornerò perché tra un cielo terso e tu un caffè. Ripenso a quello che davvero conta. Salina, ti guardo da questa finestra. Famiglia, rifugio, magia. Il tempo che va. Salina, mia patria, mio canto, mia schiena. Famiglia, rifugio, magia. Silenzio mi protegge più di un'armatura, mentre disegno la mia vita fuori dalla tela. Io lo so dove tornare per sentirmi sicura. Tra il calore della terra, l'aria rarefatta, si risveglia l'anima. Mani nude sulla faccia, spogliano le labbra da parole che non servono. Io vedo te e ripenso a quello che davvero conta. Salina, ti guardo da questa finestra. Famiglia, rifugio e magia. Il tempo che va. Salina, mia patria, mio canto, mia schiena. Famiglia, rifugio e magia. Da lontano ma mai lascerai la mia mano. L'equatore da qua fa una linea che va dal Brasile ai campi di grano. Salina, ti guardo da questa finestra. Famiglia, rifugio, magia. Il tempo che va.
salire, mia patria, mio canto, mi schiena, famiglia, rifugio, magia, il tempo che va.
Ritorniamo sulle frequenze di Radio Milazzo parlando della Casa Savoia, di Casa Savoia e più specificatamente di due personaggi, e poi successivamente Alto Frangente andremo invece a discutere soprattutto di quella che è stata la Shoah, l'Olocausto, quindi uno dei fenomeni più tragici della storia collocata all'interno della Seconda Guerra Mondiale.
Non la faccio più la battuta allora. Perché ti stavo facendo, quando te hai detto Casa Savoia, ti stavo facendo la sigla di Casa Mianello. Poi ho detto vabbè, non sa,
la sigla ci starebbe, ci starebbe, ci starebbe. Due personaggi che sono, ovvero Amedeo d'Aosta e Maria José del Belgio, poi sposatasi con Umberto II. Allora, innanzitutto Amedeo d'Aosta ha sempre avuto una grandissima amicizia sia con la cugina Maria José del Belgio che anche con Italo Balbo, che tutti quanti ovviamente conosciamo, governatore della Libia. Italo Balbo, prendo spunto da lui, è stato colui che ha avuto il potere durante il periodo fascista di uccidere Mussolini, sia a livello di figura sia a livello fisico. Italo Balbo era l'unica persona capace di poterlo fare, il suo carisma, la sua intelligenza, anche il suo non essere fascista fino al midollo, era pure ben voluto in America, a Chicago gli hanno dedicato la Settima Strada, non dimentichiamoci questo. Ed era benvenuto praticamente ovunque, soprattutto per i suoi meriti sportivi, era un grandissimo aviatore. Amedeo d'Aosta invece lo ricordiamo tutti per la questione etiope, e successivamente invece Maria José del Belgio, famosa per aver sposato Umberto II, il re di maggio nel 46, ma questo ci arriveremo. Perché questa triade? Perché voglio parlare di loro? Perché sono stati tutti e tre in un modo o nell'altro antimussoliniani, successivamente Maria José anche antifascista, e ora mi spiego. Quando si parlava già dell'entrata in guerra, quando Mussolini era sul punto di fare la famosa dichiarazione di guerra del 10 giugno, si riunirono tutti e tre presso il Quirinale, quel Quirinale del quale abbiamo tanto parlato qualche settimana fa, presso la concierge dove lei stava, e discutevano proprio di queste mosse. Ma cosa dobbiamo fare? Si domandavano. Anche perché non dimentichiamoci che, secondo Arrigo Petacco, Italo Balbo era l'amante di Maria José del Belgio. Quindi queste conversazioni tra i tre si muovevano, vertevano sempre sull'antimussolinismo, definiamolo così. Maria José, soprattutto dopo aver rischiato di perdere il fidanzato, non il marito perché ancora erano fidanzati, in un attacco, definiamolo così, terroristico, una strage voluta da Fernando De Rosa, antifascista italiano, poi emigrato in Belgio e poi successivamente condannato a 3 anni e poi morirà sulla linea antifranchista a Madrid durante la guerra civile spagnola, già covava dentro di sé questo seme dell'antifascismo. E io qua mi ricollegherei a quello che lei ha fatto insieme anche a due personaggi che fondamentalmente vengono sempre ricollegati alla storia del fascismo, al fascismo in sé. Mi ricollegherei, lascerei la parola a voi, alla tragica storia di Matilde di Savoia, Mafalda di Savoia.
Allora, Mafalda di Savoia, dico per i miei radioascoltatori, Mafalda di Savoia, quando la gente dice che Casa Savoia non ha mai perso nessuno nella guerra, sta dicendo, scusatemi il termine, delle enormi, siamo in Sicilia, minchiate. Per una semplice motivazione: Casa Savoia, la figlia, ora non mi ricordo se Mafalda fosse la figlia di Vittorio Emanuele, qualcosa del genere, comunque o era la figlia del re, comunque, o comunque era imparentata con loro, era la principessa di Savoia,
il cognome era quello.
Viene incarcerata nei campi di concentramento e viene uccisa nei campi di concentramento. Quindi non è vero che l'Olocausto era così tanto lontano da Casa Savoia. Casa Savoia lo sapeva perfettamente quello che stava succedendo, però, come ho detto prima, non aveva il potere di evitarlo, perché ufficialmente il re non aveva poteri. Su questo ne discutiamo con Patrick, soprattutto di una situazione che succede in Italia. A un certo punto gli americani sbarcano in Sicilia. Decretano che forse è meglio che l'Italia
decretano che è arrivato il momento di riportare la democrazia in questo paese.
Mi ricorda qualcosa.
Esatto. Di conseguenza, a un certo punto l'Italia si ritrova spezzata a metà per una semplice motivazione: perché i tedeschi si accorgono che c'è qualcosa che non quadra lì giù.
Quindi... soprattutto perché la famiglia reale precipitosamente decide di levare le tende e si trasferisce a Brindisi.
Soprattutto ora, dopo l'incontro a Feltre. L'incontro a Feltre è famoso perché Mussolini andò lì per chiedere aiuto a Hitler e è stato praticamente 2 ore fermo ad ascoltarlo. Lui parlava con il suo solito aplomb teutonico e non disse nulla. Quando il Gran Consiglio venne a sapere che Mussolini non aveva parlato per 2 ore, lì decisero, era il 25 luglio del 43, di fare quello
di sconfessarlo.
Esatto.
A quel punto praticamente i tedeschi scendono, gli americani salgono, a metà strada si fermano tutti.
E non
uno
si
non
salutano.
Riesce più ad andare avanti, l'altro non riesce più ad andare più in sotto. Quindi che cosa succede a quel punto? La famiglia reale decide di levare le tende. Dice: è stato bello finché è durato, signori miei, io vi saluto.
Esatto.
Però la differenza fra tutto quello che si dice è che Casa Savoia non è fuggita da Roma. È vero che ha levato le tende, ma non sono fuggiti da Roma, perché da sempre e in tutte le guerre che si sono combattute e che si continueranno a combattere, le famiglie reali o i capi di Stato, anche ora a Mattarella c'è questa situazione, i capi di Stato vengono sempre messi in salvo in un'altra situazione, perché la continuità dello Stato è obbligo che debba esserci. Però non tutti sanno che esiste una città che è stata capitale dei Longobardi, capitale del Regno d'Italia e capitale del Papato, e non è Roma.
Brindisi
è stata capitale d'Italia per 6 mesi.
Nonché era un punto in cui era facile
fuggire.
Invece
non era Brindisi, era Salerno. Salerno è stata capitale del Regno d'Italia ufficialmente per 6 mesi.
Vero.
Perché giustamente a quel punto praticamente la famiglia reale italiana si trasferisce a Brindisi, ma si trasferisce a Brindisi non per scappare, sì che lascia l'esercito senza una guida.
Vabbè, però lì era facile scappare.
Però era facile scappare, era questo il gioco. Arrivano a Brindisi continuando lo Stato, infatti in quel momento arriva l'armistizio con gli americani e quindi il patto
con il sant'uomo di Piero Badoglio.
Piero Badoglio, io ho conosciuto il nipote, sai? Persona squisita. Ma di tutto questo noi
facciamo un armistizio per questa canzone.
Esatto.
Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno. Baby, sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che la mattina sveglio, neanche li ricordi. E vincere battaglie non mi serve mica, perché questa è una guerra in cui si perde sempre. E io perdo la testa, come Oloferne. Dimmi come ti senti, ora che baci un verme. Tu vienimi a prendere dentro quest'ansia, ti aspetterò dove ci siamo persi. Siamo un universo fatto di parole che non ci siamo detti, e per ricordarle me le tatuerò. Perché non ti sento, ma tutto qua parla di te. E solo Dio sa quanto vorrei che fossi silenzio. Ho trovato la calma, però non è niente di che. No, non ha niente di me. Tanto ormai ho trovato il coraggio di stare lontano da te. Lontano da te. E goodbye. Ovunque sarai tu ricorda, abbi cura di te. Abbi cura di te.
Come tagli sopra le mie mani, queste lenzuola sanno ora come ti chiami. In questo gioco quando hai vinto o perso, esseri umani senza essere umani. Vorrei essere acqua per lavarti dal dolore, baciare le tue lacrime. Ah. E poi piove, e poi piove. E farsi male fino a sfinirsi, finché il dolore non lo senti più. Perché non posso bere veleno nella speranza che muori tu. Ed è così che le nostre parole sono diventate armi, ma non dei bambini. E fanno così male che non te l'ho detto, però ti prometto che per ricordarmi
me le tatuerò. Perché non ti sento, ma tutto qua parla di te. E solo Dio sa quanto vorrei che fossi silenzio. Ho trovato la calma, però non è niente di che. No, non ha niente di me. Tanto ormai ho trovato il coraggio di stare lontano da te. Lontano da te. E goodbye. Ovunque sarai.
il fiato, la mia condanna, camera a gas. Giusto al momento sbagliato, ho sbagliato. Tanto ormai ho trovato il coraggio di stare lontano da te, lontano da te. E goodbye, ovunque sarai tu ricorda, abbi cura di te, abbi cura di te.
Eccoci tornati un'altra volta ad Obbligo di Frequenza. Siamo con
l'ultima stagione della seconda guerra mondiale.
L'ultima puntata dell'ultima stagione della seconda guerra
mondiale.
Spoiler:
la Germania perde.
E l'Italia pure.
No, l'Italia vince.
Ah no, no, l'Italia era eccezionale, perché esatto. L'Italia era il paese sconfitto che si credeva abitato da persone che si credevano vincitori, che era eccezionale. Ma di tutto questo ne parlerà il nostro carissimo Patrick. Quindi, abbiamo detto che la Russia e la Germania sono rimaste bloccate per l'istretto.
Esattamente. Poi arrivano operazioni e la Russia decide che arriva il momento di cacciare invasori tedeschi. E quindi ricominciano loro a tornarsene pentiti più dei loro peccati.
Andiamo nel secondo tempo, praticamente.
Esattamente. E la Russia, che in contropiede, inizia a prendersi tutti i territori persi, la Polonia con l'assedio di Varsavia, e inizia ad arrivare fino alla Germania. Nel frattempo cosa succede in Italia? Che ci sono gli americani. Gli americani che arrivano prima in Sicilia, poi cominciano a salire, e i tedeschi, che sono disorganizzati perché non si aspettavano che gli italiani gli voltassero le spalle. Dovete imparare ancora tanto da noi.
Non avevano imparato la lezione.
Non avevano proprio imparato niente. Si ritrovano in una situazione di stallo a Cassino. Fortunatamente che gli americani nel frattempo sbarcano in Normandia e cominciano a creare fastidi persino sul terzo fronte di guerra, perché quello era considerato più il terzo fronte, secondo Churchill, che disse a Stalin: noi non apriremo il secondo fronte. E poi disse a Badoglio: noi non apriremo il terzo fronte. E hanno aperto gli americani. Quindi
ha rispettato le cose, però lui non l'ha aperto il terzo fronte.
Esattamente.
Era di parola. Churchill.
Churchill non ha fatto niente e ha vinto. Nobilissimo.
Vabbè, pure i francesi non hanno fatto niente a noi.
Esatto. Quindi la Germania si ritrova in questa morsa: gli americani da due lati, i sovietici dall'altro lato. Adesso è a gara a chi prenderà prima Berlino. Ci entrano i sovietici. Nel frattempo, comunque, in Italia si sviluppa anche un'altra forma di lotta armata, che è quella dei partigiani.
Anche in Francia è sempre questo.
Sì, ma in Italia in particolare, perché qui siamo italiani e dobbiamo far valere le nostre ragioni.
Far valere delle percentuali irrisorie, però andiamo.
No, ti dice questo.
Percentuali irrisorie.
Ti parlava, ti pareva.
Comunque, per chi non dovesse eventualmente sapere cosa sono i partigiani, erano gruppi armati che, soprattutto fra la zona dell'Emilia-Romagna, del Veneto e comunque intorno alla Repubblica di Salò, causano parecchi problemi a Mussolini, che tra l'altro sarà pure catturato insieme alla moglie, proprio dai partigiani, e alla fine sarà fu giustiziato, appeso a testa in giù.
La moglie.
Claretta Petracci.
Era la moglie. Era la moglie. Diciamo che era la moglie, dai.
Riconosciamola.
Riconosciamola.
Facciamo di sì. E verrà appunto fucilato, poi verrà appeso a testa in giù e gli verranno fatte altre cose indicibili che non possiamo dire perché vedate i minori.
Vabbè. Stessa sorte più o meno in linea di massima, anche se lì si parla di suicidio ma non si parla di omicidio, mettiamola così. E diciamo a Hitler, sì. Anche Hitler si suicida, lui e la sua... Lei era la moglie, però
era la moglie. Matrimonio officiato quel giorno, praticamente.
Giorno prima, per essere
29,
prima.
Giusto, il 29.
Dopo aver ammazzato il cane, tra l'altro. Che cosa c'entrava il cane? Io ancora lo devo capire. Comunque.
Perché Hitler disse le seguenti parole: tutti quelli che sono qui dentro verranno con me, ovunque io vada.
Bah. Vabbè, quando si parla della mentalità degli uomini è sempre abbastanza contorta.
Esattamente. Appunto, nel frattempo, fra lo sbarco in Normandia dell'anno prima, fra l'avanzata inarrestabile dei sovietici, fra tra l'altro il fatto che tutti gli alleati di Hitler nel frattempo erano caduti uno dopo l'altro, la guerra finisce, armistizio, ma c'è sempre il plot twist, perché non è finita in Giappone.
Vabbè, il Giappone
è finita tra il Giappone e gli americani.
Il Giappone che il giorno prima che gli sganciassero le due bravissime bombe atomiche.
Comunque, tanto per farlo un attimino in retire, quando è finita la seconda guerra mondiale? Vediamo se hai studiato.
Ma, allora, la seconda guerra mondiale finisce.
Io sono impreparato, professore.
Allora, la seconda guerra mondiale finisce, secondo me, con uno dei crimini di guerra più sottovalutati dalla storia
del film. Crimini di guerra.
Lanciare due bombe atomiche sulla popolazione civile.
Quando si vince, non si parla dei crimini di guerra.
Certo, la storia. Sappiamo chi la scrive.
Pensavo cedere Trieste alla Jugoslavia.
Mamma, cosa mi hai fatto ricordare. Non prendiamo questo argomento, perché sennò qua implode. Penso.
Allora, detto questo, praticamente facciamo notare ancora due cosine veloci che vengono fatti due processi.
Sì.
Nella storia. Cioè, un processo viene fatto a Norimberga. Perché Norimberga? Domanda da $1 milioni.
Sì.
Marco.
Vuoi rispondere tu o rispondo
io? No, rispondi
tu.
Intanto risponde Marco. Una cosa a testa, avanti, dai. Tanto
molto semplice, Norimberga era il nucleo, il centro dello spirito tedesco. Non dimentichiamoci le adunate di Norimberga, dove il Partito Nazional Socialista si riuniva una volta l'anno per celebrare quello che era la loro grandezza, quello che era il loro spirito. Ecco perché Norimberga, se noi vogliamo
guardare a questo. Per quale motivo Norimberga?
Non ho studiato.
L'abbiamo preso come esperto.
Esatto.
Non lo pagheremo.
Allora, ve la dico un'altra, sì, ancora più elementare. Perché era l'unica sala di tribunale abbastanza grande da mantenere tutte quelle persone.
E dove è stato l'altro processo?
Allora, già, sta parlando assai. Avanti, l'altro processo non mi ricordo dove è stato, però dai, posso dire chi hanno processato.
Chi hanno processato?
Non ho studiato, professore.
Qui si sta creando un bordello in stile Donbass in questa radio.
Stallo alla messicana su domanda.
Allora,
alla richiesta.
Partiamo da questo presupposto. Parliamo del processo di Norimberga un secondo. Sì. L'altro ad Eichmann ne discuteremo. Comunque, quello in Italia non me lo ricordo dove è stato.
No, io ti parlavo proprio quella ad Eichmann.
Quella ad Eichmann, ok.
E lì il motivo è palese. Perché...
Allora, succede questo praticamente. Norimberga viene scelta come cosa? Come sede. Vengono presi 4 giudici. Ci siamo? Questo processo passerà alla storia come il processo dei vincitori sui vinti. Ora, per la prima volta vengono utilizzati dei capi d'accusa secondo delle leggi che non esistevano, fondamentalmente, cioè delle leggi che comprendevano i crimini di guerra, leggi che i crimini contro l'umanità, nessuno ne aveva mai parlato di questo, nessuno ne aveva mai sentito parlare. La maggior parte dei gerarchi nazisti si difese con una frase che a me fa letteralmente inorridire. Ma perché mi fa inorridire? Perché giustificherebbe una cosa, una prassi pericolosissima. Cioè, abbiamo semplicemente seguito degli ordini. Cioè, significa che Hitler è riuscito a levare agli esseri umani la capacità di pensare. Che è una cosa che è pericolosissima.
La banalità del male.
Esatto. Vabbè, di questo qui se ne parlerà col processo ad Eichmann. La maggior parte di questi, dei gerarchi nazisti, si difese così. Devo dire che gli avvocati difensori dei gerarchi nazisti portarono avanti tantissime, effettivamente, delle difese bellissime. Tra l'altro, io le ho lette, quindi bellissime veramente. I 4 giudici chi erano? Un americano, un inglese, un francese, un russo, che non avevano nulla della loro parte, diciamo, politica dissimilare, ma riuscirono a giudicarli. Vabbè, era facile giudicare, erano colpevoli a prescindere, quindi erano facili. Questo qui ne discuteremo sulla mia tesi di laurea, tanto per capirci.
Sai però qual è la curiosità? Che vennero condannati per crimini che però loro materialmente non avevano commesso, perché quasi nessuno di loro sparò mai un colpo verso qualcuno.
Ma ordinarono.
Ordinarono.
Questo sì.
Mandanti.
E poi infine c'era il processo ad Eichmann, successo, mi sembra,
Gerusalemme,
vent'anni dopo.
1963 siamo qua.
Vent'anni dopo, vabbè, giusto, era
a Gerusalemme, che è tipo la patria degli ebrei.
Ma soprattutto Eichmann, la cosa molto più che ti resta agli occhi è quello che disse Hannah Arendt, cioè ebrea, che nel suo libro La banalità del male parlò proprio di questo, parlò del processo ad Eichmann, dicendo proprio Eichmann si difese alla stessa identica maniera. Non è vero, sfadiamo qualche mito, non è vero che i nazisti se ne andarono in Argentina, non è vero che Hitler ha continuato a vivere subito dopo la presa di Berlino, anche perché se lo beccavano non campava lo stesso, partiamo così. Non è vero che si è tagliato i baffi, anche se quei baffi ora erano orripilanti. Sfadiamo qualche altro mito?
Ma io invece andrei a controsfadare il tuo mito che non ci sono stati dei corridoi verso il Sud America, però di questo...
No, ma Hitler non c'è finito.
No, 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 assolutamente, assolutamente, questo no, però ci sono stati dei corridoi sudamericani.
Che erano partiti tra l'altro già l'anno prima della fine della guerra.
Vabbè, perché erano abbastanza intelligenti, erano scaltri su alcuni livelli, deficienti su altri, ma intelligenti su altri ancora. Detto questo, la seconda guerra mondiale è finita, abbiamo perso. Sfadiamo,
ci rifaremo con la terza,
certo, cioè, fatti no, questi ragionamenti proprio.
Noi siamo da Radio, da Radio Londra, non da Radio Milano,
no,
Radio
facciamo
Londra.
Notare un'altra cosa, che mi è appena arrivato il messaggio sul telefono, okay? Sì? Non andate a comprarvi bunker perché ancora non ne abbiamo bisogno.
Bene, dal nostro bunker sotterraneo è tutto.
Allora io ringrazio tantissimo Patrick, ringrazio tantissimo Marco che
ormai è qui. Sì, io mangio e dormo qua su questa sedia.
Ecco,
non
bravo, così si fa. La tesi di laurea
casa tua è stata appena bombardata dai russi.
Sì. Certo, che cosa pensi? È intelligente, questa è una cosa importante. Detto questo, do appuntamento a tutti quanti i nostri radioascoltatori alla prossima settimana, dove parleremo, si spera, della rivoluzione. Anche perché è successo per quattro casse di tè a mare, è bellissima una cosa del genere.
No, è successo perché la prima cosa fu che gli americani pagavano delle tasse agli inglesi senza avere quello lì che materialmente...
Vabbè, ma poi la guerra scoppia perché gli hanno buttato il tè a mare,
questo
voglio
sì.
dire.
Sì.
Ma la maggior parte delle guerre scoppia per motivi inutili.
Beh,
cioè, voglio dire,
fosse stato latte col Nesquik avrei potuto capire, il tè.
Ma nemmeno il latte col Nesquik. Buono. Ma tu vuoi mettere,
ricordiamoci che nel 1921 in America hanno tolto il vino agli italiani e si è sviluppata la criminalità organizzata.
Ma tu ti allora, sai un motivo per la quale io dichiarerei una guerra? Ti giuro,
oddio,
la farei veramente.
Aiuto,
la pizza con il ketchup, ti giuro. Oh, in quel momento io la dichiarerei una guerra.
Sanzioni per la pizza con l'ananas.
Cioè, l'ananas.
Però ricordati la prima regola di un buon guerrafondaio: cosa si invade?
La Polonia.
Esatto.
Normale.
E per concludere, sanzioni alla Russia: Pornhub ha chiuso gli account in Russia e in Bielorussia. Questa è la più grande sanzione della storia. Signori, che
signore, ce ne siamo andati troppo avanti con questa situazione, stiamo sparlando.
Siamo in uno stato di eccitazione, devo dire.
Bene, saluto tutti quanti e do appuntamento ai nostri nuovi ascoltatori alla prossima settimana.
Vorrei io un'altra cosa, ieri un contadino ucraino per la strada ha ritenuto opportuno portarsi a casa un carro armato russo abbandonato.
No, è bellissimo, lo voglio pure io il carro armato.
Souvenir di guerra.
Lo voglio pure io.
E c'è proprio il video su internet di lui che attacca proprio la corda al carro e se lo trascina per la statale.
Ma sai, mi ricorda tantissimo Don Camillo e Peppone quando trovano il carro armato e lo devono riportare e chiamare i carabinieri. Mi ricorda la stessa cosa, vi giuro. Va bene, ce ne stiamo andando troppo avanti con la situazione. Bene, saluto tutti quanti di nuovo e alla prossima puntata.
Radiomilazzo.it è il nuovo sito web della nostra radio. Nuova grafica, nuovi contenuti con notizie aggiornate in tempo reale, classifiche, live e tante curiosità dal nostro mondo. Radiomilazzo.it, per continuare nella storia.